A filo diretto con gli ascoltatori si dà il bentornato a Mario Bocchio, presidente di Garda 1. Buongiorno presidente.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Oltre a Mario Bocchio c'è anche Massimiliano Faini, che è il direttore di Garda 1. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Poi spero di ricordarmi, ma delle volte mi dimentico, sapete, all'età, insomma, auguri intanto, così ve li faccio subito che siamo sicuri, quindi auguri a entrambi.
Noi ovviamente aspettiamo la fine prima di fare gli auguri.
Allora, dunque, noi invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione, ricordiamo il numero per mandare gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 348-3188-339, poi ricordiamo il diretta streaming sulle pagine Facebook e Twitter del Gazzettino Nuovo e Tempo Radio, come anche su YouTube Tempo Radio Live. Allora, dunque, parliamo di comunità energetiche, perché c'è questa appunto novità, molti, sottoscritto compreso, non la conoscevano e gliela avete spiegata voi fondamentalmente, no?
Sì, intanto direi una considerazione. Sembra ieri che ci siamo trovati qui, più o meno vicino a Natale, è già passato un anno. Un anno dove appunto da un punto di vista dell'energia le cose sono cambiate totalmente. Ognuno di noi con la propria bolletta si rende conto di quanto sia peggiorato il quadro energetico, al di là dell'aspetto guerra e quant'altro, per cui sempre di più questo argomento delle comunità energetiche, delle energie alternative, ha preso piede proprio nell'ottica di cercare di fare il possibile perché i nostri cittadini, le nostre aziende, le nostre imprese possano vedere abbassare quella che è la bolletta, che mette in difficoltà tanto il cittadino privato quanto tutte le iniziative oggi, in modo particolare di quelle aziende che sono energivore. Faccio un esempio su tutti, perché riguarda poi direttamente il cittadino, anche se le tariffe vengono stabilite poi dal lato, come Acque Bresciane, visto che sono anche amministratore di Acque Bresciane. La bolletta di Acque Bresciane sulla corrente, che pesava, e mi rivolgo anche a Faini per confermarmi, 11 milioni di euro, adesso ne pesa 24. Pensare che l'acqua per essere spinta sui nostri rubinetti si trovi una bolletta della corrente che è più che raddoppiata, fa pensare anche come potranno essere le tariffe in futuro. Per cui ecco che credo che tanto il piano nazionale con i decreti attuativi, che sono purtroppo ancora in ritardo e quindi ci auguriamo che escano il più presto possibile, perché sono poi il metro di misura di quello che si può fare, e un grazie anche a Regione Lombardia, in modo particolare a Barucco, che si è dato da fare perché la Regione Lombardia legiferasse in tal senso. Quindi se noi siamo pronti, abbiamo così fatto deliberare ai nostri comuni l'incarico a Garda 1 di portare avanti da un punto di vista tecnico queste iniziative, Regione Lombardia mi sa che i bandi li farà fra 3-4 mesi, ma da quel punto di vista si deve iniziare, si deve partire, perché diversamente il settore energetico sarà sempre più in crisi.
Certo.
Lascio quindi la parola a Massimiliano, che è la persona che per noi ha seguito insieme ad Enea tutto questo discorso, tutta questa evoluzione. Lo ringrazio perché lui è anche nella Commissione Nazionale e quindi si è dato da fare in tal senso, e ci auguriamo quanto prima che, come ho detto prima, tanto i decreti attuativi quanto i bandi di Regione Lombardia escano, in modo che i nostri comuni possano trarre benefici soprattutto per quanto riguarda il pubblico, ma anche per i privati che vorranno poi partecipare, per far sì che la produzione di energia elettrica diminuisca e ci siano le garanzie per una sostenibilità più equa e più a portata di mano del portafoglio dei nostri italiani.
E qua appunto ha parlato il politico, giustamente, insomma la politica fa la sua parte. Chiaramente la politica non può produrre energia, però insomma faccia la sua parte.
Senza la politica purtroppo siamo fermi anche da un punto di vista tecnico.
Eh sì. Allora chiediamo al direttore Faini. Tanto ha collaborato con Enea, è un ente, non è una persona.
Sì, diciamo. Enea è appunto l'ente nazionale che ci supporta, diciamo così, in questo percorso di ricerca e sviluppo per mettere a terra questa iniziativa importante che è quella delle comunità energetiche. Noi effettivamente in Italia siamo molto, molto indietro rispetto a quegli scenari, diciamo così, europei, che già hanno testato e ampiamente diffuso questa iniziativa. Per farvi un esempio, in Germania ci sono più di 2000 comunità già attive che coinvolgono più di 1 milione di persone, dunque significa già un percorso già maturo e dunque sul quale hanno già la capacità di fare una evoluzione ulteriore. Noi invece siamo proprio all'inizio, siamo in attesa, come diceva appunto il Presidente, dei decreti attuativi che ci permettano proprio di definire esattamente il perimetro delle nostre comunità energetiche, ma nel frattempo non siamo rimasti fermi, abbiamo coinvolto tutti gli enti locali, i nostri soci in Garda 1 e anche oltre. Oltre al punto che anche Castiglione delle Stiviere, Guidizzolo, sono realtà, diciamo, enti locali che hanno scelto ovviamente Garda 1 come partner tecnico per predisporre questa proposta di sviluppo di comunità energetica che a tutti gli effetti oggi abbraccia il territorio comunale di ogni singolo comune. Una comunità energetica è un percorso innovativo, un nuovo modo di pensare, di condividere le capacità di autoprodurre energia localmente e di consumarla localmente. Questo ovviamente è un percorso nuovo anche dal punto di vista del concetto di sostenibilità energetica. Mentre prima si pensava, diciamo così, ad una strategia nazionale, oggi si pensa a una strategia anche locale per dare sostenibilità energetica. Il problema che è emerso nel corso dell'anno di quest'anno e dell'anno scorso, perché è iniziato il problema della crisi energetica già ancora prima della guerra, ci troviamo, diciamo così, con delle ferite dove dobbiamo cercare ovviamente di arginarle e cercare di affrontare ovviamente un percorso appunto con nuovi obiettivi. E il nuovo obiettivo è questo: cercare di dare intelligenza al sistema elettrico al punto che la produzione locale, il consumo locale sia, diciamo così, conoscenza proprio anche delle strategie del comune. Certo. Questo è quello che stiamo facendo, e considera che sono 43 comuni che hanno aderito a questo percorso per una popolazione di 270.000 abitanti residenti.
Che non è poco. E volevo chiedere a entrambi, anche al presidente Bocchio, quindi qualcuno ha sollevato l'obiezione? Che riporto volentieri, tra l'altro, che un po' me lo chiedo anch'io. È proprio necessario che siano i comuni a fare da capofila? Cioè, in un'epoca in cui si continua a parlare di liberalizzare, eccetera, eccetera, i privati non possono fare niente. Cioè, per dire, uno abita in un condominio, un grosso condominio, magari di villette, eccetera, sono 40-50 villette, perché non devono poterla fare loro la comunità energetica?
No, vorrei smentirti su questo.
Sono felice di essere smentito.
Nel senso,
lo possono fare?
Assolutamente. Quello che stiamo facendo con l'ente locale, l'ente pubblico, è fare un percorso, diciamo, che abbia un obiettivo diverso rispetto alla capacità che tra privati oggi si può fare. Oggi si può fare tranquillamente una comunità energetica tra privati. Si va sul sito del GSE, si deposita, diciamo, l'accordo tra privati di costituzione della comunità energetica, che è un contratto normalissimo che tra privati, dove, per farvi un esempio, una villetta bifamiliare dove una porzione della villetta ha una falda sud e l'altra porzione di villetta ha la falda nord, ovviamente quella orientata a sud potrà sempre fare il fotovoltaico e fare in modo, diciamo, di autoprodursi l'energia. Quella che ha la falda orientata a nord non potrà farlo. In quel caso è una piccola comunità energetica che può essere costituita tra questi due soggetti, dove il soggetto che ha la possibilità di fare il fotovoltaico lo mette in condivisione anche con l'altro.
Per cui,
questo è un esempio semplicissimo di comunità energetica.
Di comunità energetica,
sì,
appunto.
Esatto.
Grazie. Allora, ci fermiamo un attimino con il presidente Mario Bocchio, il direttore Massimiliano Faini di Garda 1. Ci troviamo tra un paio di minuti. Con il presidente Bocchio e il direttore Faini di Garda 1, questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Stiamo parlando della comunità energetica, ci avete dato allora la notizia che anche i privati possono farlo, vabbè, salvo problemi adesso che possono insorgere all'interno dei condomini, questo è un altro discorso. Comunque voi state continuando a lavorare, a operare obiettivamente,
sì.
Non... ecco, e per quanto riguarda le postazioni di riciclo, perché per esempio Garda 1 è già avanti sotto questo aspetto, perché come ci avete sempre spiegato le colonnine di ricarica elettrica, tra l'altro uno pensa una colonnina ricarica una macchina, no, ricaricano 2, 3, 4 auto a seconda, le ricaricano con fonti rinnovabili, tra l'altro, per cui non va a pesare.
Il percorso che è stato sviluppato sulla rete di stazioni di ricarica che abbiamo realizzato praticamente in tutti i comuni, sostanzialmente nasce da un progetto che era quello di produrre energia da fonti rinnovabili destinata ai fabbisogni degli edifici pubblici. Mm. E l'esubero di energia che se ne andava in rete, che non aveva una destinazione precisa, l'abbiamo diciamo impiegata per la ricarica appunto dei veicoli elettrici, tant'è che le prime postazioni di ricarica le abbiamo messe proprio annesse agli edifici pubblici. Questa è stata l'origine del percorso, ma abbiamo poi continuato. Alla fine la produzione di energia da fonti rinnovabili è l'unica ovviamente sorgente che dà energia elettrica alle nostre colonie di ricarica certificate al 100% da fonti rinnovabili. E questo è il percorso che stiamo portando avanti da parecchio tempo. Abbiamo iniziato nel 2006 a sviluppare questo percorso di efficientamento. Adesso mi occupo anche di energia per quanto riguarda Acque Bresciane, cercando appunto di trovare un percorso di sostenibilità energetica anche lì. Stiamo facendo delle valutazioni intercompany per cercare appunto di trovare delle formule di stabilizzazione del prezzo dell'energia, di non avere più questi scenari imprevedibili, come diceva appunto prima il Presidente, che siamo passati da 11 milioni a 24 milioni di costi energetici in un anno, e questo va tutto a pesare poi sulla tariffa diciamo dell'idrico, e dunque di conseguenza anticipare queste situazioni con strategie industriali che possono essere veramente lungimiranti da quel punto di vista è fondamentale.
Quindi anche se in grande, anche voi come tutti noi sarete tempestati, cioè noi siamo tempestati da offerte di elettricità che sembra sempre che te le regalino, no? Sì. Invece però poi la bolletta poi sale, chissà.
Il mercato è molto complicato oggi dal punto di vista elettrico, anche per chi fa il lavoro di vendere energia, perché a tutti gli effetti le condizioni di approvvigionamento sono cambiate totalmente. Mentre prima diciamo si poteva pagare sul consumato, adesso invece bobbiamo pagare in anticipo prima di e dunque acquisire plafond di energia da mettere sul mercato vuol dire anticipare ingente somme di denaro come deposito cauzionale. Dunque diventa importante conoscere bene diciamo così un piano energetico, perché diversamente se no
assolutamente.
Nel buio.
Assolutamente. E quindi anche i servizi energetici ne avete anche voi?
Sì, continuiamo con i servizi energetici e questo vuol dire calore, vuol dire illuminazione pubblica, vuol dire mobilità elettrica, vuol dire sharing di mobilità che sta funzionando anche tuttora nonostante sia finita la stagione.
Esatto.
Sì, a Desenzano e in modo particolare anche a Peschiera effettivamente il fine settimana le auto sono molto molto usate. Bene, questo vuol dire diciamo che è una strada che sta insegnando diciamo un nuovo modo di utilizzare
modo
e condividere la mobilità magari con mezzi elettrici e dunque ecologici.
Bene.
E poi ci muoviamo su altri servizi che ovviamente sono servizi che facciamo per i nostri soci.
Allora io vi leggo i messaggi, dunque Faini, direttore, ma il futuro è elettrico o idrogeno secondo lei? Ingegner
il
Faini,
futuro nel medio periodo è elettrico. Di più non mi sbilancio perché effettivamente gli scenari...
È questo non sbilanciarsi che preoccupa... Allora, va bene, poi ancora, dottor Bocchio, lei che è illuminato, prosegue nell'opera di unire il Garda. Ah sì, ricorda quando aveva citato politico che aveva detto i pesci non hanno la targa.
Stiamo sempre lavorando in quella direzione, stiamo facendo servizi per quanto riguarda la sponda veronese. La sponda veronese è entrata come socio in Garda 1, sono i passi che si stanno muovendo e ci auguriamo che il tempo li possa rinsaldare sempre di più, perché il Garda è solo uno.
È solo uno. Qua ci sono le voci, le Vox Populi, io ve la leggo. Bocchi, ora che Tardani va in Parlamento, torna lei sindaco. Prima, quando avevamo ospite il sindaco Tardani, ha detto che avevi ragione. Vabbè, insomma, queste sono...
Ma io credo che, guardate...
Non so se è qualcuno che scherza.
Probabilmente, cioè, credo che hanno fatto una legge, i sindaci durano due mandati. E poi è giusto il ricambio.
Allora, scusate, per le luci votive devo chiedere a Garda 1, è vero che avete anche i servizi cimiteriali?
Abbiamo servizi cimiteriali, sì, e gestiamo anche le luci votive per un paio di nostri comuni. Sì.
Quindi sì, allora la risposta
però
sì.
Però dipende dal comune.
Dipende dal comune. Beh, magari prima fare una telefonata in comune o a Garda 1, poi...
Il comune va benissimo.
La maggior parte sono gestite comunque dai comuni, la maggior parte.
La comunità energetica si fa o no, chiedono?
Si fa? Allora, considerate che in sostanza i 42 comuni che fanno parte, diciamo, del percorso hanno già deliberato il primo atto di indirizzo politico, dunque di costituire e di volontà di costituire la comunità energetica. Oltre 30 di questi hanno già fatto il secondo passaggio, proprio di approvare sia l'atto costitutivo che lo statuto. Stiamo attendendo i decreti attuativi proprio per definire bene quello che sarà poi i regolamenti, appunto, delle comunità energetiche.
Poi, dottor Bocchi, Verda 1 continua a espandersi dando servizi sempre di ottima qualità, il 23 sempre in questa direzione, chiedo, insomma, continuate
sì,
a espandersi.
Abbiamo vari comuni, che alcuni comuni sono entrati, devo dire così per riservatezza, ma altri 9 comuni probabilmente potrebbero nel 2023 entrare in Garda 1. Questo vuol dire che l'azienda da un punto di vista del servizio è apprezzata, e questo apprezzamento lo rivolgo soprattutto ai nostri operatori, vista l'occasione, ai quali auguro buon Natale, perché mi ricorderò sempre nel Covid difficile dei nostri operatori che erano anche in ferie e sono rientrati tutti per garantire il servizio, e in quel periodo non era così facile. Il servizio di igiene urbana sta andando avanti molto bene, è chiaro che fare il porta a porta non è facile, e due sacchetti buttati sulla strada vanificano l'immagine di un porta a porta che invece sta funzionando, e sta funzionando bene. Il futuro dovremo un po' stabilire qual è, però Garda 1 sì, è un'azienda apprezzata come credo altre aziende pubbliche, perché io su questi servizi credo molto nel pubblico, per cui un saluto anche alle concorrenti, chiamiamole così bonariamente, che sono sul territorio. Siamo contenti del lavoro fatto e della credibilità che l'azienda sta dimostrando.
Cioè, abbiamo una maglietta bianca e c'è una macchiolina, subito l'occhio va
vedi
la macchiolina, quindi chiediamo veramente a questi poco intelligenti di
sì,
cercare di
quando
fare...
Cosa,
dottor Bocchi, una cura al fosforo, non so qualcosa,
non lo so, però guarda, mettere fuori il sacchetto quando sono già passati, mettere fuori le cose che non vanno bene, cioè vanifica un lavoro che, per carità, non sempre è puntuale e non sempre sarà perfetto, però partiamo dal presupposto che il cittadino è il primo collaboratore in assoluto per la riuscita del servizio.
Allora, altro messaggio: Faini, il car sharing in espansione nel 2023, perché le richieste ci sono, speriamo bene, specialmente sul Garda. Volevo chiedere anche, ci può essere anche un fenomeno del tipo, magari uno è in pensione, quindi non usa più la macchina tutti i giorni, ma gli serve ogni tanto, però l'automobile è veramente una rottura di scatole, perché non sai se devi farla revisionare, non sai se è scaduta l'assicurazione, cioè hai 2000 cose a cui pensare, invece magari a questo servizio car sharing ti può anche risolvere, faccio almeno la macchina, quello non ho bisogno, c'è Garda 1.
Lo sharing sicuramente è in crescita dal punto di vista dell'interesse, specialmente, diciamo, nelle aree metropolitane sicuramente sta entrando, diciamo così, nella mentalità di tutti. Nelle aree invece come le nostre, extraurbane, dove sostanzialmente prevale il turismo, stiamo, diciamo, un po' in ritardo nello sviluppo di questo servizio, però sicuramente il futuro è anche quello.
Esatto. Allora, comunità energetiche ci sono municipalizzate che non ci credono, dicendo che tutte le spese andranno a carico dei cittadini e non ci saranno margini. Facciamo chiarezza.
Allora, innanzitutto aderire a una comunità energetica non deve costare nulla al cittadino consumatore. Questo è già assodato, è già stato scritto, e dunque di conseguenza entrare o uscire da una comunità energetica non deve costare nulla. Anzi, un consumatore che entra in una comunità energetica di tipo pubblica, come la stiamo definendo noi, porta un beneficio appunto all'ente locale. Questo beneficio poi l'ente locale dovrà valutare esattamente quanto riconoscere al cittadino che ha aderito. Dunque, l'aderire a una comunità energetica porta solo benefici.
Solo benefici, ok. Allora, scusi, sulle comunità energetiche qualche dirigente ha detto a Tempo Radio che non sono utili e molto dispendiose. Sì, qua praticamente... è quello che abbiamo detto prima, in genere Faini, comunità energetiche parliamone, ne stiamo parlando, quindi no?
Appunto, sì, ne stiamo parlando, da tempo, anche diciamo su tavoli importanti. Dobbiamo pensare soprattutto a una collaborazione diffusa per il percorso, non può essere diciamo la soluzione e la panacea di tutti i mali solo pensare ad una comunità energetica. La comunità energetica è un percorso partecipato e su questo voglio assolutamente sottolinearlo, sia dal punto di vista degli amministratori pubblici che dal punto di vista dei cittadini. Io penso che, tra virgolette, la pappa pronta, tutto sommato, con un problema di questa entità non sia fattibile per nessuno, se non con una strategia condivisa.
Allora, scusi, scusate, comunità energetica nei condomini sarebbe importante, però chi le spiega nelle riunioni condominiali che suggerimenti date? Vi ricordate l'episodio di Fantozzi in cui si mette l'elmetto e dice dichiaro aperta l'assemblea?
Sì, effettivamente serve. Allora, nel percorso di sviluppo delle comunità energetiche una buona parte, diciamo, degli investimenti verrà fatta proprio sulla formazione e informazione territoriale. Il fatto di conoscere esattamente qual è il percorso da intraprendere per far crescere e decollare queste comunità energetiche è importante, diciamo, come conoscenza diffusa, tant'è che anche dal punto di vista scolastico la prima cattedra che è stata aperta sulle comunità energetiche è l'Università di Pisa. Il docente col quale mi sono confrontato esattamente un mesetto fa ha, diciamo, aperto appunto questa cattedra all'Università di Pisa ed è la prima in Italia sulle comunità energetiche. Questo è un fatto importantissimo, vuol dire che abbiamo, diciamo così, anche intrapreso un percorso formativo scolastico
importante
su quello che è la sostenibilità energetica, che nasce veramente dalla capacità di ottimizzare non solo la produzione ma anche gli utilizzi dell'energia.
Certo, però c'è, dice Ingegner Faini, non è così perché una municipalizzata ha detto il contrario.
Io credo che ognuno abbia la propria libertà di pensiero. Il fatto che un'università si stia facendo è probabile alla luce di creare persone che conoscono il percorso e che quindi siano in grado di indirizzare.
Dottor Bocchio, visto che la stiamo sentendo, allora dicono Garda 1 deve prendere anche la parte veronese del Garda, insomma, quando vi annettete AGS, come si chiama, insomma?
No, ma lo stiamo facendo con calma. Cioè, andare sui territori è sempre molto difficile perché i territori vanno rispettati, i territori si uniscono quando deve essere un fenomeno automatico, non deve essere una forzatura, per cui ci auguriamo che questo piano piano avvenga.
Allora, dottor Bocchio, descrivono anche, lei è troppo bravo e si circonda di persone capaci.
Io non so se sono bravo, sicuramente sono circondato da persone capaci e glielo devo.
Sa che dicono che il bravo capo è quello che sa delegare, quindi complimenti allora.
Grazie.
Da parte degli ascoltatori. Allora, siamo in chiusura, mi ricordo di fargli auguri adesso. Noi cominciamo con ringraziare Mario Bocchio, che è il presidente di Garda 1. Grazie presidente e auguri ovviamente.
Grazie, auguri anche a voi, auguri alle famiglie che ci stanno ascoltando e anche quelle che non ci stanno ascoltando. È un altro Natale probabilmente difficile e, come si dice, speriamo in un anno nuovo che sia migliore sempre dell'anno passato.
E grazie al direttore Massimiliano Faini, auguri anche a lei, direttore.
Grazie,
ovviamente.
Grazie mille e auguri a tutti quanti.
Grazie.